Allora, il primo graditissimo ospite è un direttore che ci ha sempre detto, anche nei momenti più delicati, nei momenti in cui eravamo quasi schiacciati dall'amarezza, dal pessimismo cosmico, ci ha sempre detto: ragazzi, alla fine la Fiorentina, vedrete, ne uscirà fuori. E devo dire che, come sempre, il direttore Lo Monaco ha competenza, passione e sensibilità particolare. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie.
Insomma, la vittoria di
Fermo restando, ripeto che l'errore più clamoroso, e la Fiorentina lo fa spesso questo, appena comincia a fare qualche buon risultato, poi puntualmente, ma questa è caratteristica del carattere della squadra, quindi siccome il carattere non si va a comprare, è una cosa assodata che è stata. Ormai, ecco, è lo stesso carattere di questa squadra che la porterà a soffrire fino alla fine, però i valori tecnici sono assolutamente non in discussione, soprattutto rispetto alle altre squadre interessate nella lotta per non retrocedere.
Madò, direttore, io ho visto la Cremonese. Ora, io
Mamma mia.
tra l'altro hanno cambiato
Sì,
oggi l'allenatore,
notizia ufficiale di poco
arriva
fa.
il mio amico Giampaolo. Cioè io guardate, per certi versi ti devo dire la verità, direttore, ho anche apprezzato una linearità di una società che ha fiducia in un allenatore, e se uno ha fiducia in un allenatore, andando anche contro quelle che sono un po' le regole del calcio italiano, l'ha portata avanti. Io ero preoccupato perché pensavo faranno la partita alla vita, ma direttore, ma la Cremonese
Fatta.
è una roba
Però,
incredibile.
allora, 2 o 3 mesi fa voi avreste pensato che la Cremonese si riducesse in questa
No,
maniera?
no,
Oh,
no, no.
perfetto. E questa è la legge della Serie A. La Serie A puntualmente nel mese viene coinvolta da marzo in poi una squadra che non ci stava né in cielo né in terra nei pronostici.
È retrocesso l'Empoli, con questo principio che anni fa
Bravissimo.
era quasi in zona UEFA,
Ma
certo, quasi.
questo perché magari inconsciamente una squadra modesta, facendo dei buoni risultati, inconsciamente tende a sbracarsi.
Sì.
Quando si sbraca, vengono fuori tutti i valori reali, no? Il segreto è far sì che lo sbracamento non avvenga mai.
Esatto. Senti, direttore, ora chiaramente il dibattito è cos'è questa squadra? È un qualcosa in cui bisogna salutare, arrivare alla salvezza, salutare tutti e ripartire un nuovo ciclo. Negli anni negativi bisogna stare attenti a fare valutazioni che potrebbero poi essere sbagliate, perché magari ci sono dei giocatori che soffrono di più le situazioni non positive. Oppure si fa una cosa molto semplice: intanto aspettiamo i prossimi 2 mesi.
Guarda, allora, come dicevo prima, il carattere è qualcosa che tu non lo vai a comprare e lo metti dentro. Questa è una squadra che ha dimostrato di avere dei limiti caratteriali, non limiti tecnici, perché, ripeto, di valori tecnici è una squadra di valori medio-alto, quindi non stiamo, però. Non hai la capacità di metterci l'anima, di ragionare e muoverti come squadra, certi obiettivi non li raggiungi, c'è niente da fare. Quindi la Fiorentina, secondo me, che dopo questo anno disgraziato, e ripeto, è un discorso della fine, no? Ancora c'è
Certo.
da lottare fino alla fine. Una volta che archivierà quest'annata, io presumo che la volontà dell'azienda è quella di fare una squadra competitiva per i primi posti. Primi posti io intendo i primi 6 o 7 posti, no?
Esatto.
Oh, perché è quello che compete a una piazza importante come Firenze. Quindi, per fare questa è una squadra che inevitabilmente va rinforzata in punti cardine importanti. La Fiorentina là dietro ha problemi, problemi proprio. Io vi faccio un esempio: Comusso, che quest'estate parlavano di cifre, e poverino si impegna, giocatore di forza, giocatore di sostanza, ma gli manca l'ABC del difensore. Non sa difendere, non sa difendere. Dice, ma cosa significa difendere? Difendere non significa certamente Wilma dammi la clava, certo, e basta. No, difendere significa avere dentro tutti quegli accorgimenti tattici che un difensore deve avere. Vi faccio un esempio, l'ultimo gol preso dalla Fiorentina. Un difensore della Fiorentina va a saltare insieme alla punta e ci va anche Comusso. Mentre il principio basilare, quando un difensore è in vantaggio e sta andando a fare un duello con l'altro, l'altro gli dà la copertura, certo, si mette in copertura reciproca. Questa è le norme più elementari.
Questa è l'ABC, giustamente.
Ragazzi, a Firenze purtroppo ha avuto... Ma Pongracic, se a Sparta piange, Atene non ride, Pongracic è peggio che andare di notte. Anche lui è uno, da un punto di vista tattico, non conosce l'arte del difensore. E la Fiorentina ha bisogno di un difensore di personalità, io direi anche due.
Sì, sì.
Quindi sì, di personalità, di livello, no? E poi dopo in
poi con un grande punto interrogativo, direttore, che riguarda il Rugani, perché cioè, Rugani, oh, ragazzi, è chiaro che viene a Firenze immaginando un percorso,
ma vi voglio bene, però vi voglio bene, dai.
Lo so, però l'hanno preso
quella, ma sapete che scelta è stata quella? La dico io, ha scelto che il tempo si riduceva, non c'era più niente a disposizione, è stato preso uno da dare in pasta alla piazza per dire che hanno preso Rugani. Ma Rugani è un giocatore che dovunque è andato, titolarissimo non lo è mai stato.
Mai.
Non lo è mai stato. Punto. Punto due. È un giocatore che veniva da un certo periodo di inattività, no? Dovuta appunto a scelte tecniche. Cioè era uno che non ha giocato negli ultimi tempi con continuità. Devo dire la verità, nemmeno prima. E io non prendo un rinforzo, o lo faccio passare come un rinforzo, un giocatore che più o meno si equivale, sì, con quelli che ho.
Sì, sì, no, ma hai ragione. Loro gli hanno detto 10 no, alla fine non sapevano più. Ma se te pensi, allora noi, ora perché, riprendendo anche un tuo appello, mi ricordo quando lasciasti tutti sorpresi e dicesti, ragazzi, se questa è la situazione io rimetto dentro Ranieri subito, quando Ranieri era quasi un appestato, no? Ma noi avevamo bisogno di un difensore che fosse pronto il 3 di gennaio. Fra poco siamo ad aprile e Rugani non è ancora in condizione di giocare una partita, ha fatto una partita,
no, ragazzi,
quindi era proprio una scelta di...
Lo sapevano tutti che aveva un infortunio, e la Fiorentina l'ha presa nonostante l'infortunio. Sì. Ragazzi, quelle sono cose un pochino azzardate, mi sa che sono cose di buttare il fumo nell'occhio per vedere che è stato fatto qualcosa. Io dico, se operazioni non sono propedeutiche al rinforzo della squadra, meglio non farle, perché sono costi e che faccio, rimango senza.
E ti porti dietro anche un ingaggio importante, tra l'altro,
ragazzi, non dico, quando si fanno le valutazioni sul tavolo si mettono tante cose,
sì,
in primis il soddisfacimento dei requisiti tecnici che possono servire alla squadra, il giocatore che serve alla squadra per farla migliorare, poi quanto costa, non come costa, l'acquisto, se costa, non costa, se incide, l'ingaggio, se costa, non costa, quanto incide, cioè ci sono tante cose che vanno calcolate. E nel caso di Rugani mi sembra che sia stato un pochino, no?
No, ma hai detto che loro si sono
non
trovati...
vorrei nemmeno chiamarla leggerezza, perché non penso che sia stata leggerezza, io penso che sia stata la classica operazione, perché tutti chiedevano il difensore, il tempo stringeva, chi c'è? Pigliamo questo.
Sì, sì, dopo tutti no, l'unico che potevamo prendere era quello.
Ragazzi, ragazzi, andate a guardare anche gli altri, no? I giocatori di attacco, Harrison...
No,
ha fatto un campionato importante con Leeds, con Marcelo Bielsa. Poi dopo era giocatorino, cioè, non è che,
sì, sì,
che cioè, voglio dire,
guarda, se non riesci a costruire un giovane del valore di Harrison, chiudi il settore giovanile.
E io vi dico una cosa, guardate che il settore giovanile della Fiorentina ha delle buone proposte, ce le aveva l'anno scorso, ce le aveva 2 anni fa, per esempio io il terzino destro, Quadio, come si chiama?
Sì, Quadio. Quadio.
Ma mai e poi mai l'avrei dato via. Mai e poi mai. Mai e poi mai un terzino, un esterno destro basso, con caratteristiche totalmente diverse da Dodò.
Sì, sì,
è che intanto è fisico, intanto è fisico.
Esatto, esatto.
No?
È che lì era entrato Fortini, per cui loro pensavano con Fortini di
Fortini
ha altre caratteristiche.
Fortini è un giocatore polivalente. Sì. Fortini lo mette a destra, lo mette a sinistra, ti diverte, lo metti anche alto. Però è un giocatore da rosa, che ci sta bene nella rosa. Va bene, ma se penso che Fortini mi debba cambiare le sorti della Fiorentina, io sono fuori strada.
Dopodiché, direttore, guarda, hai fatto dei riferimenti e sono che io condivido anche nei sospiri. Dopodiché, fammi dire che è un calcio anche un po' folle, no? Perché un anno e mezzo fa il Napoli aveva offerto 30 e passa milioni per Comuzzo. Quest'anno te lo dico, te lo garantisco,
amico mio,
la Roma aveva offerto 15 milioni per Fortini.
Io avrei fatto un po' di fatica, ma l'avrei fatta volentieri per la mia società, me lo sarei caricato sulle spalle e l'avrei portato a piedi a Napoli.
Appunto, c'è ancora quest'estate, ancora quest'estate la squadra di Inzaghi 32 milioni. Valutazioni mi lasciano senza parole.
Ma voi il dal detta ai lavori oggi in Serie A ci deve giocare su queste cose qua, sulla sineria del mercato nostro, ci deve giocare. Noi siamo un mercato di asini,
sì.
Non li vediamo i giocatori, non c'è niente da fare, abbiamo una carenza pazzesca. E allora cosa succede? Che il primo giocatore che si pone all'attenzione di tutti con 4-4 calci al pallone fatti bene, subito 20-30, perché abbiamo la necessità di creare il mito, perché non ce n'è, non c'è possibilità di scelta, non rischia nessuno. Le società che rischiano, tipo Bologna, vi faccio degli esempi, tipo Atalanta, alla fine vanno a prendere i giocatori, Svezia, Olanda, Belgio, Danimarca, giocatori che nessuno gli dava 2 lire, e io lo dico per cognizione di causa, perché io in passato ho segnalato dei giocatori a società nostre e purtroppo tutti quanti, e ora questi giocatori valgono 30-40 milioni di euro. Io mi ricordo una volta, cioè, si prendeva con 2 milioni e mezzo. Segnalai Perrone che giocava nel ginnasio a Sgrima La Plata a un dirigente che non ha una società correttezza. Mi disse: sa, direttore, però abbiamo fatto delle scelte diverse, lo conosciamo anche il giocatore, mi disse, però riteniamo che, ma come riteniamo che 2 milioni e mezzo, giocatore di grande qualità.
No, ma questo, direttore, è un grande problema del calcio italiano, e questo è un gigantesco problema del calcio italiano.
Allora, ragazzi, per andare a vedere i giocatori intanto bisogna vedere tanto. Più vedi, più abbassi la percentuale d'errore, ok? Seconda cosa, bisogna che tu abbia la conoscenza, bisogna che i giocatori li vedi. Se non hai la conoscenza, i giocatori non riesci a vederli, li prendi sull'input che ti dà il procuratore, che ti dà il movimento, chiacchiere, ma no, i giocatori li devo prendere io per la mia società, per quelle che mi servono. E poi dopo subentra anche la cosa più importante, la gestione dei calciatori. Io devo creare lo staff tecnico che sia in grado di fare una gestione ottimale del giocatore, perché ricordate che il buon giocatore con una buona gestione diventa un grande giocatore, mentre invece il buon giocatore con una cattiva gestione diventa una cocuzza.
Sì, è vero. Credetemi. Ma se te ci pensi, se te valuti solo, parlo per esempio degli attaccanti a Fiorentina, la Fiorentina ha preso Beltran in Argentina pensando di prendere una prima punta, cioè già lì dovresti,
io ve lo dissi subito, io mi ricordo subito, come fosse ora,
subito, cioè lì chiudi bottega, cioè lì devi dire tutti quelli che hanno fatto questo ragionamento, o è successe delle cose che non si possono dire, o se no via tutti. Cioè, ma quando spendi anche 27 milioni per Piccoli, ma io mi domando, ma che riflessione mi fa 27 milioni?
Ragazzi, 40 milioni
per Luca, Napoli.
Ragazzi, il linguaggio di Zeco, con tutto il rispetto.
Sì, no, per
cioè,
dire,
io
no.
Prendo Piccoli, prendo Zeco, so Kin, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Un giorno ci dovranno anche spiegare perché spendi 15 milioni per Fabian, che non si sa che giocatore è. Cioè la Fiorentina ha già speso 30 e passa milioni per il prossimo mercato per Fabian, che non si sa che giocatore è, Rugani e Brescianini, che probabilmente è l'unico che può avere un 30 milioni, cioè non 10 lire, capito? Cioè che bisogna rimettere al centro la competenza. Ecco, io mi auguro che Paratici sia in grado di, so che stanno ristrutturando tutta la parte degli osservatori.
Infatti arriva una domanda da Matteo proprio sull'importanza, dopo una stagione come questa, dovendo ridisegnare un pochino la Fiorentina, di allargare lo sguardo e includere anche proprio il comparto dirigenziale da una parte e tutto lo staff che poi lavora. A suo avviso, direttore, può essere l'occasione per magari vedere di apportare qualche modifica e inserire all'interno della società nuove figure?
Ma guarda, ascoltami, io intanto una cosa importante, quando vuoi parlare di osservatore eccetera eccetera, ti fanno capo a una figura,
okay,
quella del direttore sportivo.
Certo.
È il direttore che gestisce tutto quest'area, perché è il direttore che deve avere sotto controllo tutto, e quindi è in primis il direttore che deve avere la conoscenza di quello che il mondo propone in fatto di giocatori. L'osservatore è quello che fa il lavoro quotidiano di ricerca e propone, a secondo di quello che vede, nei vari campionati. Poi è il direttore col suo occhio, con quelle che sono le esigenze della società,
certo,
che va. Cioè io dico, ancora oggi io mi diletto, sto schedando praticamente tutti i giocatori in Europa. Ho finito il campionato svedese e ora sto facendo quello olandese e quello danese. Bene, ma è un lavoro iniziale, infarinatura, tu vedi tutte le squadre e fai le schede di tutti i calciatori che ci sono in quel campionato là. Poi se te ne colpisce qualcuno, e poi lo vai a vedere deviso.
Certo.
Lo vai a vedere deviso e deviso si vedono tante cose. Ma ripeto, si trovano dei giocatori, io ne ho trovati tanti, che poi ho rivisto in grandi club, no? Che hanno avuto il coraggio, dopo un anno, due anni che io l'avevo visto, di prenderli. Ma perché anche per considerare che nei paesi dell'Europa del Nord, per esempio,
sì,
e anche nell'America del Sud, c'hanno la cultura del giovane, perché attraverso i giovani loro si mantengono.
Esatto. Vivono di quello.
Ma infatti, direttore, mi perdoni se la interrompo, ma Stefano e anche Edo ci stanno ricordando come lei qualche mese fa fece il nome di Franculino, e in un certo senso era un nome che poi non raccoglieva grande entusiasmo, consenso. Si immaginano anche un'asta molto intensa per il giocatore in estate, considerando l'ottima stagione di cui si sta rendendo protagonista, cioè chi appunto parla di 30 milioni a salire come valore.
Ma ragazzi, ma stiamo parlando di un ragazzotto che si prendeva con 2 lire,
sì,
2004,
sì,
2004, cioè significa 21 anni.
Certo.
Ma io dico, alla fine, credetemi, ci sono. Io quando mi ricordo i tempi che furono, no, perché poi voi siete giovani, ma io...
No, io non sono giovane, direttore, magari...
Sei giovane, quanti anni hai?
Io sono, fra un po' ne fo 70, non 68.
Porca madosca.
Dio, sono lanciato,
Cioè, quindi io dico, quando io mi ricordo che ai tempi dell'Udinese, quando proprio abbiamo lanciato questo modo di fare, di conoscere un po', certo, tutto quello che il mondo proponeva, in giro non ci andava tanta gente. A me mi capitava di prendere dei giocatori, io ho preso Jorgensen a 0 lire, 15 miliardi rivenduto, Valem a 0 lire, 15 miliardi rivenduto, Marcia Moroso 3 miliardi, l'abbiamo venduto a 70 miliardi, Elveg 200 mila dollari rivenduto a 7-8 miliardi, Birov, l'inferno a Udine facemmo, non c'era concorrenza. E io dicevo sempre, andavo a vedere decine e decine di partite, quando mi dicevano, ma anche le partite inutili, ci dicevo, io vado a vedere, sapete perché? Perché per la mia società mi abbassano la percentuale di errori, più vedo,
certo,
meno possibilità ho di sbagliare.
Ecco, sì.
Quindi voglio dire, tutto questo fa parte del lavoro che devi fare un direttore sportivo. Provate ad andare a vedere Giovanni Sartori, non c'è mai, non c'è mai, è sempre in giro. C'ha la sua rete di, cioè, sai, di osservatori, ma poi lui è sempre in giro, va a vedere partite dappertutto, forse un po' meno all'estero va proprio su imbeccata, ma in Italia, se poi lo vedete sui campi di Serie C, sui campi di Serie B, lo vedete dappertutto.
Sì, lo so, lo so, ce li racconta.
Direttore, ma poi è come io la vedo in un'altra occhio, io lo vedo l'apparire, non serve a nessuno, deve lavorare in funzione dell'azienda e basta, è in funzione della società e deve andare in giro, deve gettare sangue in giro, perché in giro succedono di tutto e tutte le cose succedono in giro, quindi bisogna sinergie, agganci, situazione. Tante volte fai un'operazione rispetto a un'altra perché conosci, no, il modo di fare. Io mi ricordo di Argentina, tu vai in Argentina per fare la trattativa in Argentina di un calciatore, quando loro non hanno ancora sentore, capiscono che tu sei interessato, ti mettono il mondo davanti, ma appena capiscono che tu lo vuoi prendere, ti massacrano. 5% di qua, 8% sì, di là, 9% di qua. Cioè, se tu non conosci bene l'Argentina, ti massacra. E allora uno che lo conosce dice seduto, e sei tu che fai. Io ricordo ai miei tempi, una volta venne un presidente del Newell's Boys, mi ricordo ancora, venne insieme al suo legale per fare un trasferimento che avevamo già concordato, eh. Abbiamo avuto un qui pro quo a un certo punto su una cosa, il suo avvocato si è posto in maniera sbagliata, io li ho mandati via, ho detto basta, non la faccio più l'operazione, andate via, non mi servite. Il mio segretario è rimasto così, loro hanno preso il taxi, io ho detto al segretario chiama in banca e digli al direttore di prepararmi la fiduzione. E lui mi guarda e mi dice direttore ma sono andati via, stai tranquilla, tornalo, uno tu. Che viene dall'Argentina apposta qua può pigliare soldi con la fabbricana e se ne vanno. Sono tornati, se ne sono andati col gadget, con la sciarpa, col cappellino. Allora il giocatore in questione era Spolli, che voi
sì,
ricorderete,
difensore centrale.
E lo pagai €1,5 milioni.
Lo so.
Cioè, quindi
lo so, bisognerebbe fare una scuola.
Ma bisogna
fare una scuola.
Guarda, anche da casa la ringraziamo e la salutiamo col messaggio di Francesco che ci scrive: la passione di Lomona con l'amore per il calcio sono qualcosa di trascinante.
Ma è la bellezza, è la nostra vita. Cioè la passione.
Francesco ha detto una cosa bella, perché dopo i tanti anni, io ho soltanto, pensate che avevo 16 anni quando debuttai in Serie C, quindi ho 55 anni di palloni, ma ancora oggi io mi butterei a mare, è la passione che muove il mondo, non c'è niente da fare.
Grazie direttore,
grazie
buona trasmissione a tutti.
Intervento straordinario, sì. Quindi ci scusiamo se siamo